Allora, come ultimo incontro, leggiamo ancora insieme, commentiamo una pericope di Marco, ovviamente, ma ci introduciamo con una preghiera per chiedere il dono dello Spirito, perché possiamo veramente entrare nel testo che ci viene proposto. E lo facciamo con la preghiera di Gesù, la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Siamo sempre al capitolo 14 e i versetti di questa sera sono quelli che vanno dal 53 al 65. Pensavo di riuscire a chiudere il capitolo 14 in modo che il prossimo anno si iniziava con il 15, ma in realtà non ce la facciamo, quindi il prossimo ottobre cominceremo col 66. Siamo, come sappiamo, nel pieno processo a Gesù, quindi il titolo di questa pericope è Gesù davanti al Sinedrio. Leggo il testo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Lo abbiamo udito mentre diceva, io distruggerò questo tempio, fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù rispose: «Io sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare?» Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fai il profeta». I servi lo schiaffeggiavano. Proprio una scena da film, questa, vista tante volte nei film. È un testo, è un brano molto importante questo, perché per chi segue questi incontri si ricorderà che la grande domanda sottesa a tutto il Vangelo di Marco è solo una: chi è Gesù? Questa è la grande domanda del Vangelo di Marco. E possiamo dire che il Vangelo cerca di rispondere a questa domanda. Ecco, questa sera arriviamo alla risposta. O meglio, cominciamo a dare la risposta che verrà ovviamente svelata rivelata completamente durante la crocifissione. Quindi finalmente abbiamo la, possiamo dire, la risposta a questa domanda dalla bocca stessa di Gesù, perché Gesù dirà infatti: io sono. Ecco, con quell'io sono del versetto 61 sappiamo chi è Gesù. Lo dice lui stesso: io sono. Ma questo qui lo direi. Anticipo una cosa che certamente diremo quando ci sarà il momento della crocifissione, ma cominciamo a dire questa verità importante. La croce, il mistero della croce, è la risposta ultima e definitiva su chi è Dio. Chi è Dio? Il crocifisso. E questa è, guardate che è una risposta importante, perché ci pone immediatamente a parte da tutte le possibili definizioni di altre religioni. Cioè, noi, solo noi cristiani possiamo dare questa definizione, ovviamente, che Dio è il crocifisso. È questo che ci distingue da tutte. Se dicessimo: Dio è amore, Dio è bontà, Dio è misericordia, Dio... Ok, tutti lo dicono. Noi diciamo: è il crocifisso, e state certi che nessuno lo dice. Per gli ebrei è bestemmia, per l'Islam è follia, un Dio crocifisso. Voi sapete, no? Nel Corano Gesù è stato crocifisso, o meglio, si parla di crocifissione, però il Corano, in una sura, si dice che nel momento in cui dovevano crocifiggere Gesù, cosa hanno fatto? Le mettono un sosia, o meglio, lo sostituiscono. Non è Gesù quello che viene crocifisso per l'Islam. Nel Corano dice che al momento della crocifissione Gesù viene sostituito e muore un altro posto suo. Perché questo? È interessante il perché, non lo fanno così perché per loro Gesù è un profeta, dopo Maometto è il grande profeta, quindi non possono permettere che il profeta di Dio possa morire. Capite qual è? Quindi Dio, in qualche modo, Gesù fosse morto, avrebbe voluto dire che Dio non è intervenuto. E dice: Dio è intervenuto, sostituendolo. Quindi questa cosa è interessante anche quando parliamo con gli islamici. Se andiamo su questo tema, si ferma il dialogo lì, ovviamente, ma non lo fanno perché, proprio per salvaguardare Dio, capite? Dio non potrà mai abbandonare il suo profeta. Ora, se Gesù è morto in croce, vuol dire che Dio l'ha abbandonato, no? Figuratevi le parole di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato, no? È assurdo per l'Islam questa cosa qui. Quindi, e invece noi diciamo: eh no, Dio è il crocifisso. Gesù è il crocifisso, ovviamente. Poi vedremo che diventa il centro della nostra vita. Perché per noi è il massimo della sapienza? La crocifissione è il massimo della sapienza di Dio. Perché è il massimo dell'amore? È il massimo dell'amore. Per noi il crocifisso, che cos'è il crocifisso per noi? È l'amore che va fino alla fine, e l'amore portato alle estreme conseguenze. Non c'è un amore oltre il crocifisso. Quindi chi è Dio è il crocifisso per amore. È vero che è follia, ma è la follia dell'amore. E quindi la massima sapienza. Per noi la nostra sapienza, capite, la nostra sapienza per il mondo è follia. Ho parlato prima di croce come rivelazione. La rivelazione, cosa vuol dire rivelazione? È come se sulla croce Dio togliesse il velo da sé. È come se Dio dicesse: vuoi sapere chi sono? Guarda il crocifisso. Io sono questo. Rivela Gesù come Salvatore, perché ci salva perdendosi. È curioso, tutto ciò che è rivelazione in questo senso, tutto ciò che Gesù vive sulla croce rivela un qualcosa per noi. Gesù è Salvatore perché ci salva perdendosi. Cosa vuol dire salvarci? Possibilità che non ci perdessimo. E questa è la salvezza. Quindi perché non ci perdessimo si è perso lui. Perché avessimo la vita è morto lui. Perché le nostre ferite fossero guarite è morto con ferite. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ma soprattutto sulla croce si rivela come giudice, come giudice. Cosa vuol dire come giudice? La croce è l'ultimo giudizio di Dio su ciascuno di noi. Ovvero amore che si perde per i perduti. Amore che si perde per i perduti. Noi siamo giudicati, non saremo, e siamo giudicati dal crocifisso. Quindi noi siamo giudicati da questo amore che si perde per noi perduti, perché non andassimo perduti. Quindi chi ha paura di un giudice crocifisso, che è solo amore, infinito? Ma proprio per tutti i perduti, Capite a questo punto che la domanda, ma ci sarà qualcuno che si perderà? Stando al Vangelo no, e non può. Perché tutti hanno subito il giudizio di Dio, che è l'amore, che si perde per i perduti. Lo so che è strana sta cosa, però bisogna entrarci, se no i conti non tornano. Ma ecco, adesso entriamo nel testo. Ho detto prima che sembra proprio una scena da film questa, no? Condussero Gesù dal sommo sacerdote. E l'ho detto la scorsa volta, non lo ripeto, ma en passant, dicendo che dalla scorsa volta fino alla fine della passione Gesù non farà più nulla. vedete, lo condusse, sono tutti verbi al passivo, cioè Gesù sta patendo, nel senso che sta subendo un'azione, non farà più azione, ma ci ha salvati col suo non fare, abbiamo detto la scorsa volta, non col suo fare, ci ha salvati con la sua passione, perché c'è un non fare che ci salva. Questa colonna, abbiamo detto, ci salva perché non fa nulla. Se facesse qualcosa sarebbe meglio uscire. Vorrebbe dire che tutto sta crollando. C'è un non fare che salva. Ecco, noi siamo salvati dal non fare di Dio. Interessante. Questa è la passione. È uno dei significati della passione. L'altro significato della passione è che Dio ci ama in maniera passionale. Nale, ecco, proprio con la passione, ecco, Dio ha passione di noi, come un amante ha passione dell'amato. E dove lo conducono? Dal sommo sacerdote, importante, guardate chi c'è, c'è il sommo sacerdote, e poi Marco dice, là dal sommo sacerdote si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, ci sono tutti. C'è tutto il gota religioso del tempo. Ora, Marco parla di tutti, storicamente inverosimile. Perché? Perché siamo di notte, tutto questo sta avvenendo di notte. Capite che non c'erano i cellulari, per cui si diceva, oh ragazzi, tutti a casa di Caifa, tutti, ci siamo tutti lì fra 5 minuti, no. O neanche Facebook c'era, quindi è impensabile che di notte si sia riusciti a dare l'avviso a tutti. Marco probabilmente sta dicendo che idealmente sono tutti, perché sono tutti responsabili, tutti gli scribi, tutti gli anziani, tutti i sacerdoti, sono in questo senso sono tutti presenti lì, ma non fisicamente, era impossibile. Pietro lo aveva seguito da lontano. Perché Pietro lo segue da lontano? Stiamo attenti, Pietro vuole molto bene a Gesù. Molto bene. Gesù aveva appena detto, Pietro ha appena detto a Gesù, io ti seguirò ovunque tu andrai. Non ti abbandonerò mai. Ha ragione, lo sta seguendo. Ma perché da lontano? E perché tutti lo abbandoneranno, Gesù? Guardate, forse non si sa questa cosa, ma l'abbiamo già detta, ma la ripeto. Al tempo di Gesù si cercava, funzionava così, il capo di una sommossa, il capo di un, cioè chi, diciamo, il boss, era lui il ricercato, ma venivano catturati tutti coloro che gli stavano assieme. Quindi perché tutti i discepoli scappano, compreso Pietro? Perché l'ordine è di prendere tutti, capite? Quindi hanno paura, capite? Certo che scappano, perché il mandato di cattura è per tutti, non solo per Gesù. Quindi Pietro, per questo che rinnegherà anche, no? Io non sono, deve difendersi. Quindi il mandato di cattura è per tutti, Gesù e i discepoli, o comunque il capo con tutti i suoi seguaci. Ma Pietro lo segue, rischia. Perché li vuole bene, lo ama. E il versetto 55 dice, e qua guardate Marco è un po' impietoso, pone Pietro tra i servi, seduto, se ne stava seduto tra i servi, gli dà della serva, Marco. gli vuole bene, però sta tra i servi. Poteva anche evitare dire che stava tra i servi, bastava che dicesse era in cortile, no, tra i servi. Simpatica sta cosa. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo alla prova. Ecco, questo è un versetto importante, anzitutto perché ci dice che Gesù è condannato prima del giudizio. È già morto Gesù, c'è poco da fare. È ovviamente un processo farsa questo. Tenete conto che, tra l'altro, questo non è un vero e proprio processo, perché il vero e proprio processo verrà più tardi. Qui siamo di notte e per la giurisdizione ebraica un giudizio svolto di notte non è valido. Quindi possiamo dire che era soltanto, probabilmente soltanto informativo, questo processo notturno. Poi dovrà, quando sorgerà il sole, bisognerà farne un altro, quello vale. Perché? Perché un processo di notturno senza il sole vuol dire che non è, appunto, non è la luce del sole, in questo senso qua. Quindi non è valido. E cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non le trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Perché si dice questo? Questo è furioso. Perché una testimonianza potesse essere valida, era necessario che fosse testimoniata almeno da due persone. Una non bastava. Ci volevano almeno due testimoni. Quindi Marco dice, non erano, è vero, molti dicevano, ha fatto questo, ma non ce n'erano due che dicessero la stessa cosa. Bisognava essere in due. E questa cosa torna, e ovviamente è parola di Dio questa, Deuteronomio, vi leggo soltanto, tanto per dire che è tutto fondato, Deuteronomio 17, 6, il testo dice: colui che dovrà morire sarà messo a morte, questa è parola di Dio, è la legge di Dio, diceva, colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni, non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo testimone. Oppure 19 15 dice: un solo testimone non avrà valore contro alcuno per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato. Qualunque peccato uno abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Vi ricordate quell'episodio dei due vecchioni che ci tentano con Susanna, no? La casta Susanna? E poi Daniele dice: aspetta un attimo, li vedo io, e infatti per vedere se loro hanno detto che era lei, che no? Invece Daniele dice: li giudico io. Allora li separa e gli fa dire: sotto quale albero è successo questa cosa? Poi dice all'altro: sotto quale albero? Gli alberi non coincidevano. Quindi vuol dire che le loro testimonianze non erano concordi, e questi due vengono uccisi. Susanna viene salvata e Daniele ne esce benissimo, no, da questa situazione, appunto perché le testimonianze devono essere almeno due o tre e concordi. Per questo che Marco dice: le loro testimonianze non erano concordi. Guardate, il fatto che non trovassero, è andata benissimo, perché se avessero trovato un'accusa, Gesù sarebbe morto, sarebbe stato condannato giustamente, no? E quindi non avrebbe potuto salvarci. Guarda, questa cosa è importante. Cioè, avessero trovato una sola testimonianza, o meglio due, concordi, fondate, allora Gesù meritava di essere messo a morte. Ma è la morte di un giusto che ci ha salvati. Era necessario che morisse un giusto per salvare noi ingiusti. Se fosse morto da ingiusto non poteva salvare noi ingiusti. Quanti ingiusti sono morti? Quindi è importante questo. Viene fatta una... Al 58 l'abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo in tre giorni. Questa... Gesù effettivamente aveva detto qualcosa del genere, eh? Non proprio con queste parole, ma con qualcosa del genere. Diceva: io distruggerò questo tempio. E Marco ricorda questa affermazione di Gesù perché teologicamente è molto importante. Con la morte di Gesù veramente è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme. Cos'era il Tempio di Gerusalemme? Era il Tempio, era il luogo dove l'umanità poteva fare esperienza del divino a patto di leggi, sacrifici, prestazione, commercio. Ecco, Gesù morendo sulla croce ha distrutto quella modalità di unione e è diventato lui stesso tempio. Infatti con la sua croce siamo entrati in comunione con Dio, senza più sacrifici nostri, ma è stato il suo sacrificio a unirci. Quindi distruggete questo tempio di muratura e io fungerò da tempio per l'umanità. Adesso l'umanità è possibile che si unisca al suo Dio grazie a me, alla mia morte. Io sono il Tempio. È finita l'epoca dei sacrifici, è finita l'epoca del commercio, è finita l'epoca delle nostre prestazioni, è finita l'epoca del dare qualcosa a Dio per poterci unire a Lui. Capite? Noi siamo ormai una cosa sola con Dio in virtù di Cristo, non in virtù delle pratiche. Non c'è più nulla che ci possa unire a Dio, e questo è il fatto. Guardate questa cosa importantissima. Non c'è più nulla che possa unirci a Dio. Perché con Cristo siamo una cosa sola con Dio. Quindi non le preghiere, non l'Eucaristia, non la messa, non i comandamenti, e non le prestazioni, non i sacrifici, e non i fioretti, e non le pratiche. Non c'è più nulla, capite? Altrimenti cadremo di nuovo nella logica del vecchio tempio. Io ti do e tu mi dai. Io ti do tante cose, anche sante, e tu mi unisci a te. E no, noi siamo già una cosa sola con Dio. Non solo finisce il Tempio con tutte le leggi emanate dal Tempio. Non esiste più legge. Con Gesù non esiste più legge. Non c'è più una morale con Gesù che mi dice: se fai così, allora. Se fai così, niente. Con Gesù salta la legge. L'unica legge, l'unica che Gesù ha stabilito è la legge dell'amore. L'unica. In fondo ha dato solo un comando. Vi do un comandamento nuovo: amatevi. Ecco, l'unica legge per stare in questo amore, non per guadagnarsi l'amore, per stare in questo amore e vivere, scusate, stare in questa unione, che è un'unione d'amore, è l'amore. E però è una modalità dello stare, non del meritarselo, capite? Con Dio non ci si merita più niente, con Dio non ci si merita più niente. Non possiamo meritarci qualcosa, dobbiamo soltanto coltivarci quello che è già stato conquistato da Cristo. E lo si conserva rimanendo nell'amore. Se Dio è amore, io sono nell'amore, continuerò a starci amando, a vivere alla maniera di Dio. Però ecco, è importante entrare in questa ottica che nulla deve essere più conquistato, oppure non c'è più nulla da osservare. Noi non dobbiamo più osservare nulla. Però ditemi che quello che si sente in giro non è proprio questo, eh.
Forse in un altro senso, oppure o darci uno stile, cioè un aspetto, una versione della pastorale sacramentale, perché comunque è tutto orientato.
Sì, ma non tutta la sacramentaria, tutti i sacramenti sono un aiuto per continuare a vivere in questo amore, no? Ma non sono necessari per poter avvicinarci all'amore. Questa cosa è fondamentale. Io ci sto riflettendo un po' in questo tempo, perché grazie anche alle letture che sto facendo, ma noi pensiamo che tutto ciò che la Chiesa ci dà sia necessario per il compimento. Non è vero. Noi non ci salviamo perché c'è la Chiesa, perché ci sono i sacramenti, noi ci salviamo perché abbiamo dentro di noi il principio salvifico, cioè quello spirito che ci dilata e ci compie. Quindi la Chiesa, i sacramenti, la parola di Dio non è essenziale a questo. È necessario, ma non essenziale. L'essenziale ce lo portiamo già dentro. Fatemelo dire, non ci fossero, io posso compiermi lo stesso e salvarmi e divinizzarmi. Non ci fosse la parola di Dio, i sacramenti e la Chiesa. Sono un aiuto, ringraziamo, ovviamente, ma non è necessario. Non è necessario, ma non è essenziale. E noi continuiamo a pensare che tutto ci venga dato dall'esterno, anche perché la Chiesa è stata molto brava a farcelo pensare, che tutto è grazia dall'esterno, no. Tutto è grazioso dall'interno, nel senso che noi ci abbiamo già dentro tutto questo. Allora tutto diventa un aiuto per poter svilupparci sempre di più, per configurarci sempre di più a Cristo, perché la nostra vocazione è trasfigurarci, questa è la nostra vocazione, trasfigurarci, compierci per diventare Cristo, fino alla piena statura di Cristo. La nostra vocazione è diventare Cristi, Cristi, come Gesù l'è diventato. Gesù è diventato Cristo, eh? Non è nato Cristo, è nato Gesù di Nazareth e poi si è compiuto fino alla sua pienezza, quindi è diventato Cristo. Ma è la stessa vocazione nostra. Noi siamo nati umani e diventeremo cristici. Grazie ai sacramenti, grazie al nostro battesimo, grazie alla parola di Dio, grazie alla comunione, grazie. Ma perché sono aiuti? Ecco, sono aiuti, ma è nulla di tutto questo è essenziale. Altrimenti i poveri buddisti, islamici e confuciani sono fregati. E no, anche loro hanno dentro questo che abbiamo noi. E noi abbiamo la fortuna, vogliamo chiamarla fortuna, di avere tutto questo, abbiamo la parola di Dio, la Chiesa e i sacramenti che ci aiutano.
Chi chi è ignaro, ad esempio,
cioè, sì,
non si pone magari a volte.
Noi abbiamo questa fortuna di avere questi aiuti che sono molto preziosi, ma non possiamo pensare che gli altri non arrivino al compimento perché non ce l'hanno, anzi. Queste cose sono importanti, se no appunto riteniamo che noi siamo migliori di altri, che il cristianesimo sia superiore al buddismo, all'induismo o all'islam. Abbiamo forse aiuti migliori, ecco, diciamo così. Ma ora, Gesù, sommo sacerdote, dice: non rispondi nulla, ma egli taceva e non rispondeva nulla, per fortuna che non ha risposto nulla. Perché se Gesù avesse parlato, avrebbe rivelato false le accuse che gli venivano mosse. E per la legislazione del tempo, a fare una brutta fine sarebbero stati i falsi accusatori. I due vecchi di Susanna insegnano. Capite? Quindi Gesù, per impedire che i suoi accusatori fossero feriti o uccisi, sta zitto. Questa è misericordia, questo è l'amore. Pensate, questa è una piccola cosa. Sulla croce, i primi ad essere salvati, e il primo ad essere salvato è il suo uccisore, no? Cioè la sua morte dona la vita immediatamente a chi l'ha ucciso. Questo è l'amore, questa è la misericordia, salvare chi ti uccide. Però questa cosa viene già fuori adesso. Quindi, d'altra parte, lo diceva Giovanni 1:29, egli è l'agnello che porta su di sé il male. Capite? Non lo ributta sugli altri, lo prende su di sé, se ne carica, perché gli altri non lo subissero. Chi ama fa così, chi ama prende su di sé il male che sarebbe dovuto cadere sugli altri. Non apre bocca e si lascia giudicare perché non siamo condannati noi. E questo è l'amore. Allora a questo punto il sommo sacerdote dice: ma allora sei tu il Cristo? Ovviamente, vedete, non dice sei tu Gesù di Nazareth. Il Cristo è una parola, ovviamente qui siamo in traduzione, ma vuol dire Messia. Sei tu il Messia? Ora, in bocca a un ebreo, Messia è il massimo che si poteva dire. Nel senso, sei tu il Salvatore? Sei tu quello che noi attendiamo da 1000 anni, che ci è stato promesso e che ci salverebbe, ci fosse dai Romani, ma poi ci darebbe la salvezza per sempre? Ma sei tu? Probabilmente il sommo sacerdote sperava che dicesse di no, perché è troppo grossa, no? Questo uomo sputato, deriso, denigrato, era impossibile che fosse il Messia, perché il Messia doveva venire con la sua gloria dal cielo, no? E Gesù dice: io sono. Che vuole dire due cose. La traduzione italiana purtroppo dice io sono, in greco c'è egoimi, vuol dire è il nome di Dio, quindi vuol dire, da una parte vuol dire lo sono, hai ragione, lo sono, ma qui Gesù sta dicendo qualcosa di grosso. Io sono era il nome di Dio, nell'Antico Testamento. Vi ricordate Esodo 3,14, no? Quando Mosè chiede quando Mosè chiede a Dio, a Yahweh, ma chi sei tu? Io sono. Io sono l'essere, io sono l'essenza, io sono tutto, io sono, ecco, lo dice la parola stessa, è intraducibile, tanto che la CEI ha tradotto io sono colui che sono, però io sono l'essenza, io sono l'essere, ecco, questo vuol dire io sono. A questo punto, cosa fa il sommo sacerdote? Dice il testo, stracciandosi le vesti. Però dobbiamo sapere una cosa, storicamente, che il sommo sacerdote non poteva stracciarsi le vesti. Tutti potevano stracciarsele, ma il sommo sacerdote no. Questa era la legislazione. A me è capitato, due anni fa forse, ero in Israele, mi ricordo, in un bellissimo balcone panoramico che dava sul muro del pianto, una sera, era una visita notturna. E noi eravamo questo gruppo di italiani che stava accompagnando, c'era una guida lì che ci accompagnava, una ragazza, che ci stava spiegando, e c'era un gruppo di ebrei, 4-5 ragazzi, loro vanno sempre in giro con giacca e camicia, nero e bianco, no? E che noi siamo avvicinati alla balconata, ma sul balcone, sulla ringhiera, c'era già questo gruppo di persone. E quando hanno visto che noi eravamo occidentali e cristiani, ovviamente, si capiva, no? Cosa hanno fatto? Si sono presi la camicia e se la sono strappata proprio. E perché era il gesto, strapparsi le vesti, strapparsi la camicia, strapparsi, era proprio il massimo del disprezzo, non c'è cosa peggiore, proprio, mi fai proprio no? Ed è pieno l'Antico Testamento di queste, no? Di persone che si stracciano le vesti come in segno di disprezzo, di sfregio, abbiamo visto dal vivo, ancora oggi fanno questo gesto qua, è impressionante, si fa, ma non il sommo sacerdote. Ora, perché Marco dice che lo fa il sommo sacerdote? Perché strappandosi le vesti, questo in realtà non è strapparsi, è squarciandosi le vesti. Ora, lo stesso verbo squarciarsi viene usato al momento della crocifissione, quando il velo del Tempio si squarciò in due. Cosa vuol dire? Vuol dire che è finita un'epoca. Tutto quel mondo è finito. Anche il sommo sacerdote è squarciato. Il velo del Tempio era il velo che teneva separato il Santo dei Santi, quindi il luogo dell'essenza di Dio, dall'umanità, no? dal Santo, dal resto. Ora, la croce di Cristo, strappando il velo, cosa vuol dire? Squarciando il velo vuol dire che non c'è più divisione tra l'umanità e Dio, quello che diciamo prima, no? E adesso, ecco, anche non c'è più divisione tra sommo sacerdote. È finita la divisione, è finita. Non abbiamo più bisogno di sacerdoti per poterci unire a Dio. Non abbiamo più bisogno di sacerdoti per unirci a Dio. Ma ditemi, ancora una volta, cosa abbiamo fatto di questo nel cristianesimo, nel cattolicesimo, perché nel protestantesimo è diverso. Abbiamo sempre pensato il sacerdote, questa figura, che fosse l'unione tra noi e il divino, cioè senza il sacerdote noi non possiamo, ma questo non è evangelico, assolutamente. Siamo tutti sacerdoti, tutti, per il battesimo. Non c'è più, se il velo del Tempio si è squarciato, non c'è più differenza, no? Non c'è più bisogno di un intermediario tra me e Dio, capite? Il sacerdote non funge da intermediario, stiamo attenti, eh? Poi è vero che l'abbiamo rivestito di questa funzione, ma il sacerdote, il prete, non ha questo, appunto perché non sarebbe giusto parlare di sacerdozio. Noi continuiamo a dire i sacerdoti. Il termine giusto sarebbe prete, presbitero, prete. Poi si continua a usare, vedete, proprio di vecchia mentalità, vetro testamentare, continuiamo ancora a parlare di sacerdote, colui che unisce il divino, il mondo del divino. Ma questa funzione è caduta con la croce di Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, né muro di divisione, né maschio né femmine. E uno, il prete, è uno che si mette in cammino con il popolo, e che aiuta, ovviamente, aiuta, no? Aiuta con i sacramenti che sono un aiuto, ma non sono la condizione sufficiente e necessaria perché io, il popolo, possa unirsi a Dio. Siamo tutti uniti a Dio, non c'è bisogno. Però capite che ha fatto molto comodo questa la Chiesa, di avere questa figura sacerdotale. E perché se tu vuoi entrare in contatto con Dio, passa attraverso di me. Passa attraverso di me. Ti dico io cosa devi fare per essere gradito a Dio. Ecco allora le leggi, le norme, tutte queste cose inventate dalla Chiesa, pensando che fosse volontà di Dio. Ma questa era volontà dei sacerdoti, ma non certamente di Dio. E si accusa che fosse una bestemmia. 64. Avete udito la bestemmia? È vero. Bestemmia vuol dire parola contro Dio. In effetti questa parola di Gesù, io sono, ha distrutto tutte le parole false su Dio. Cioè la bestemmia, o meglio, quella che era bestemmia per la religione del tempo, no? Per il sacerdote, per questi uomini, quello che era però il sacerdote è in realtà la verità. E questo, guardate, che è sempre stato così, no? Ciò che è bestemmia per il potere religioso è il centro della nostra fede. È curioso, sarebbe curioso lavorare su questo binomio. Bestemmia e verità. Ogni volta che si fissa un'idea su Dio, si definisce Dio, quella è una bestemmia. Però viene considerata la verità da chi l'ha definita. Capite? Qui per loro Gesù è un bestemmiatore perché contraddice le loro verità su Dio, mentre Gesù sta rivelando la verità su Dio e risulta come una bestemmia. Capite? E così è andato avanti per 2000 anni. Quanti uomini si avvicinano alla verità di Dio ma sono stati condannati dicendo che era una bestemmia? Perché? Perché il potere religioso ha detto, no, te lo dico io qual è la verità su Dio. Non puoi essere tu a dire qual è la verità su Dio. Siamo noi, Chiesa, siamo noi, intelligenza, a dire. E quindi sono stati messi da parte, sono stati uccisi, messi sul rogo molte volte. La Porete, proprio oggi, Margherita Porete, 1 giugno 1303, è stata bruciata viva una donna perché si era avvicinata a dire chi era Dio. Ma la Chiesa ha detto, ma chi sei tu, una donna, a dirci questo? Sul rogo. Ed era una delle più grandi mistiche della storia. Ecco. E avanti così. Ogni volta che si definisce, si chiude Dio dentro una definizione, quella è una bestemmia. Ma chi dice questo? Bestemmia, ovviamente. E il coltello del manico, il coltello dalla parte del manico ce l'ha sempre il potere, ovviamente. Infatti tutti sentenziarono questi merita la morte. Lo sputano, lo schiaffeggiano, lo deridono. O meglio, guardate, non è, purtroppo è stato tradotto male, 65, alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, non è bendargli, bendargli vuol dire mettere una benda intorno a mosca cieca, no? Lo velano, e questo verbo è importantissimo, che lo velassero, perché un Dio velato rivela chi è Dio. Capite? Si gioca sulla parola velare, rivelare, vuol dire togliere il velo, rivelare. Quindi possiamo dire che il suo volto velato rivela il volto di tutti senza volto. Ci dice chi è Dio. Da quel momento in poi tutti senza volto rivelano il vero volto di Dio. Il massimo del velamento sarà sulla croce, che è il massimo della rivelazione però. Quindi Dio si vela, si rivela velandosi e si svela, è una frase di, mi sembra, di Agostino, eh? Dio si vela, Dio si rivela velandosi. C'era un gioco di parole che non mi ricordo più. Comunque è importante questo gioco tra rivelazione e svelamento. E poi si conclude con è un gioco che andava in voga ancora nelle nostre caserme, no? Quel gioco lì dello schiaffo e l'altro che deve indovinare chi ti ha schiaffeggiato, no? Vedete, è un gioco molto, molto, molto antico. Gesù sa benissimo chi l'ha percosso. E chi l'ha percosso? Tutti noi. Tutti noi. Siamo tutti noi quando lo percuotiamo e continuiamo a percuoterlo quando percuotiamo tutti i poveri, cioè tutti quelli senza volo. Fai il profeta, fai il profeta. Il profeta è proprio questo, quello che dice le parole di Dio nel momento presente, no? Che rivela la parola di Dio nel momento presente, questo è il profeta, che interpreta la realtà con la parola di Dio. Allora, credo che sia un bel insegnamento questo brano, no? Proprio per dire che oggi noi possiamo entrare in comunione con Dio, entrare, siamo già, ma possiamo coltivare, espandere questa comunione con Dio, questa unione attraverso la via dell'amore, abbiamo detto, cioè amando tutti quelli senza volto. Oppure possiamo continuare a bestemmiare il nome di Dio, possiamo continuare a sputargli addosso, percuotendo tutti i poveri senza volto. Ha una ricaduta fortemente storica questo brano, questo passo. Bene.